4. La rinuncia. Durante la veglia pasquale, in piedi, teniamo una candela che viene accesa partendo dal cero pasquale. Ad un certo punto il sacerdote ci chiede di rinnovare le nostre promesse e il rinuncio, e rinunciare a ogni forma di peccato. Dice: rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinuncio. Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato? Rispondiamo: rinuncio. Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato? Rispondiamo ancora: rinuncio. La rinuncia è un gesto profondamente cattolico. Rinunciare significa dichiarare che non vuoi più avere nulla a che fare con questa influenza nella tua vita. Non vuoi più le bugie o le promesse vuote. È finita. La rinuncia è un'espressione di pentimento che non usiamo abbastanza spesso. Vediamo insieme i diversi aspetti della rinuncia. Sono 7. Primo, la rinuncia compie 3 cose. La rinuncia identifica la menzogna e il potere che c'è dietro questa menzogna. La vita di Rose, che abbiamo visto precedentemente, è passata verso la libertà non appena la radice del male è stata svelata. Rose ha percepito che la partenza di suo padre nella sua vita l'aveva influenzata. A quel punto aveva adottato un comportamento distruttivo. Dopo la preghiera, Rose ha cominciato a percepire che era diversa e separata dal suo cattivo comportamento. Ha potuto controllare il suo comportamento nocivo non appena ha identificato la radice del rigetto, gli ha dato un nome e vi ha rinunciato. Ha potuto percepire il potere del rifiuto su di lei ed ammettere che lei non era il rifiuto. Il rifiuto era anche un demone che lei aveva accolto in se stessa. Questi demoni hanno bisogno di un diritto legale per tenermi legato in qualsiasi campo della mia vita. Questo diritto legale si basa sul fatto che, in qualche modo, sono stati invitati a entrare in me. La rinuncia è un'azione che indica che il contratto è stato revocato. Devono lasciare i locali. È così che apro la porta e mostro loro come uscire da casa mia. A volte mostrargli la porta basta perché mi lascino. Spesso invece bisogna anche scacciarli. Ma non appena la loro identità è svelata e la porta d'ingresso è sigillata attraverso il pentimento, la prima chiave, attraverso il perdono, la seconda chiave, e con la rinuncia, la terza chiave, devono partire, devono andarsene. La rinuncia mi dà la possibilità di recuperare la mia responsabilità personale. La rinuncia ci permette, da adulti, di guardare il nostro nemico e dirgli: guarda che è finita, ne ho abbastanza di te, so dove ti nascondi e lì non puoi più nasconderti, per cui devi andartene per forza. Secondo, colpevolezza, responsabilità e paura. Un ostacolo alla mia libertà è la confusione tra la mia colpa, la mia responsabilità e la mia paura. Non devo giudicare la mia colpevolezza quando mi ritengo responsabile delle mie azioni malvagie. Dio non cerca qualcuno da biasimare, vuole semplicemente liberarmi. La domanda è se sono pronto a essere responsabile della mia vita. Voglio rimanere una vittima o prendere in mano la mia dignità umana e camminare nella libertà? Questa responsabilità mi appartiene. Molti di noi sono stati oppressi per tutta la vita da bugie e paure. C'è un grande sollievo nel momento in cui mi rendo conto che non devo più avere paura, che ho il potere di cambiare la mia situazione. Nel caso specifico dell'abuso, la vittima è persa in un labirinto di vergogna, di colpa, di collera e di rabbia. Questa persona è immersa in un senso di impotenza. Come credente non sono più impotente. Ho l'autorità del regno nella mia vita. Non rinuncio solo con la mia autorità, ma con l'autorità del nome di Gesù. Lui che ha detto: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate. Matteo 28:18. Durante le sue sessioni di formazione, Neil Lozano, dopo aver spiegato come gli spiriti maligni lavorano in noi, invita i partecipanti a rinunciare agli spiriti maligni specifici di cui sono consapevoli dell'azione nella loro vita. Per circa 5 minuti dicono: nel nome di Gesù rinuncio alla paura, Nel nome di Gesù rinuncio alla dipendenza sessuale. Nel nome di Gesù rinuncio, eccetera. Molti hanno l'impressione di rivivere. È come se avessero fatto una doccia spirituale. Man mano che rinuncio, cresce in me un senso di forza. La paura si sgretola man mano che prendo coscienza ed esercito la mia autorità in Cristo Gesù. Provo un sollievo tangibile perché capisco che posso prendere posizione contro il mio nemico senza avere paura. Terzo, le mie parole hanno potere. Per esempio, un modo per rompere la tua ambivalenza è dire a qualcun altro: ho deciso di perdere peso. Se non lo dici, riveli il tuo cuore diviso. Vuoi, ma in fondo non vuoi. Dicendolo, sentendolo dire, rompi la tua ambivalenza. Generalmente una persona sincera che dice quello che sta per fare, lo farà. Le nostre parole, dunque, hanno potere, rivelano i sentimenti del cuore, espongono, confrontano e sfamano l'ambivalenza. È già un buon inizio. Quarto, di più che solo parole. La gente dell'Antico Testamento aveva un profondo rispetto per la parola data. La parola di Dio ha la sua sorgente nelle profondità di Dio. La sua parola rivela la sua personalità. La sua parola e lui sono uno. Eppure la sua parola è anche distinta da Dio. La parola di Dio ha il potere di fare ciò che dice. Dice Isaia 55:11. La parola uscita dalla mia bocca non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. L'ebraico è una lingua concreta. La parola davar significa sia parola che cosa o evento. Per un ebreo una parola espressa riceveva un'esistenza autonoma. Una volta detta aveva il potere di compiere ciò che conteneva. L'esempio di Isacco illustra bene la realtà e la potenza della parola pronunciata. Non appena ebbe benedetto Giacobbe, pensando che benediceva Esaù, non poteva riprendere la sua parola, la sua benedizione. Sapeva che era stato proprio Giacobbe a ricevere la benedizione. È un privilegio parlare in nome di Gesù. Parlare nel suo nome è molto più che parlare secondo la sua personalità, il suo carattere, in unione con il suo Santo Spirito. È parlare come un altro Gesù, come se fossi Gesù stesso. Così noi siamo membri del suo corpo e quando agisco o parlo in nome suo, è una realtà e non un simbolo. Quando dico perdono o rinuncio nel nome di Gesù, queste parole hanno il potere di fare quello che dicono. Non sottovalutare la potenza della parola pronunciata. I demoni non hanno accesso al nostro pensiero. Non basta pensare rinuncio a questo o a quello. È quando mi sentono dirlo con una voce udibile che sanno che il loro potere è spezzato e che si sottomettono. Quando dico la verità della parola di Dio con la mia voce, distruggo le loro fortezze. Gesù, con una parola e con un semplice comandamento, scacciò i demoni, guarì i malati, risuscitò i morti, placò la tempesta. La sua parola detta ha compiuto ciò che significava e Gesù ci ha comandato di fare come lui. Rispose loro Gesù: abbiate fede in Dio. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe. Marco 11:22-25. Più grande è la mia conoscenza del lavoro e dell'opera dei demoni, più grande è la mia autorità su di loro. Quinto, le domande chiave. Una prima domanda che l'orante pone al richiedente è: cosa vuoi che Gesù faccia per te? A partire dalla sua risposta, l'orante aiuta il richiedente a capire ciò che Gesù vuole che egli faccia. L'importanza del pentimento, prima chiave, del perdono, la seconda chiave, e della rinuncia, la terza chiave. Sesto, cosa vuole Gesù che tu faccia? Inizia dando un nome ai tuoi nemici. Dona tutte quelle cose presenti nel tuo cuore che bloccano la tua libertà in Cristo Gesù, come l'avarizia, l'orgoglio, l'odio, l'amarezza. Nominandoli, acquisisci un'autorità su ciascuna di esse. Da loro un nome a partire dalla loro identità, da quello che fanno in te. Quando un peccato ha il controllo su di te, quando ne sei diventato dipendente, è una cosa buona rinunciarvi, come se fosse un nemico. Non devi trovare la profondità di queste radici dentro di te. Non fare troppa introspezione e non cercare di guarire te stesso, ma puoi fare una lista dei domini dentro di te segnati dalla disperazione e dalla compulsione. Dopo tu puoi, nella preghiera, presentarli a Gesù chiedendo: Signore, mostrami le radici di questo male. Quali progetti ha fatto Satana per la mia vita? Come posso riprendere responsabilmente il possesso della mia vita e rompere il suo potere in me? Settimo, invita il richiedente a confidare in Gesù per la sua vita. Egli ti mostrerà quello che devi fare. Non farti inghiottire da un'introspezione malsana. Smetti di pensarci e rivolgiti piuttosto a colui che ti ha salvato, elevando la tua voce fino a lui. Trovati un amico spiritualmente maturo, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro, dice Matteo 18:20. Non scavare troppo, lascia piuttosto che Gesù ti guidi. La parola di Dio ci dice: riferisci pertanto alla casa di Israele, dice il Signore Dio, convertitevi, abbandonate i vostri idoli e distogliete la faccia da tutti i vostri abomini.